Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Duomo Senigallia e ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione locale di oggi, venerdì 25 maggio. Conducono in studio Lorenzo Ferretti e Marco Corbetta, alla parte tecnica Rodrigo Delle Donne.
Lo scorso mercoledì la pioggia e il maltempo, oltre che rovinare strade ed infrastrutture, ha provocato lo spezzamento e la caduta di un grosso ramo all'interno dell'asilo nido a Pontorio di Trecastelli, colpendo una casetta per bambini. Fortunatamente i piccoli erano all'interno della scuola e nessuno è rimasto ferito.
Ricco il programma del weekend dell'attesa 20ª edizione del Cater Raduno, che si svolgerà a Senigallia dal 28 al 30 giugno. L'edizione è stata presentata ieri in collegamento via Skype con la redazione di Caterpillar. Un'edizione che si annuncia già un successo, ha detto il sindaco Mangialardi, dopo che in questi anni siete riusciti a costruire cose incredibili, ha affermato ringraziando gli amici di Caterpillar. L'evento prenderà avvio il 28 giugno alle ore 18:30 da Piazzale della Libertà, con la prima diretta su Radio 2 di Caterpillar. Il progetto, che verrà sostenuto quest'anno con la raccolta fondi del Cater Raduno, è Linea Libera, un numero verde a sostegno del percorso di segnalazione e denuncia di fenomeni di corruzione, accanto al supporto alle vittime che rischiano di essere da sole nelle fasi successive alla denuncia.
L'Associazione Amici Disabili e l'Unione Nazionale Consumatori organizzano per lunedì prossimo alle ore 21 un convegno sul tema disabilità ed inclusione, tra diritto e realtà, presso l'Auditorium Suor Rocco di Senigallia. Il convegno è l'occasione per fare il punto della situazione sulla tematica della disabilità e dei problemi che le famiglie incontrano quotidianamente. L'incontro sarà impreziosito da alcune testimonianze dei genitori di ragazzi disabili, i quali rappresenteranno le loro difficoltà, ma anche le loro speranze e la loro voglia di lottare. Il nostro sistema sociale e locale è di buon livello, ma è migliorabile e soprattutto è posto a grave rischio dai tagli alla spesa sociale che da anni vengono praticati anche a livello nazionale. Si vuole inquadrare il problema della disabilità in tutte le sue sfaccettature, per cercare di migliorare la vita dei disabili e delle loro famiglie rendendo più semplice la loro vita, ma di riflesso anche quella delle persone normodotate. L'obiettivo del convegno punta a dare un segno chiaro alla voglia di non lasciare soli chi si trova nelle difficoltà della disabilità, ma soprattutto per dimostrare che insieme si può migliorare la comunità in cui viviamo, senza alcuna retorica, solo con un piccolo sforzo comune.
Con il video realizzato per il progetto MOMOS, la classe 4L del liceo classico Giulio Perticari vince la fase regionale del concorso Storie di Alternanza e parteciperà alla selezione nazionale. La cerimonia ha avuto luogo lo scorso martedì presso il Parlamentino della Camera di Commercio di Ancona, premiato l'impegno della classe 4L, alla quale andrà metà del premio di 2000 euro per l'impegno messo nel rendere in maniera accattivante la narrazione dell'esperienza di alternanza scuola-lavoro, mescolando più linguaggi e fornendo i contenuti richiesti.
Avrebbe potuto inseguire l'auto in fuga o chiedere l'intervento di altre pattuglie in zona, ma non sparare alla Mercedes dove proiettile rimbalzato sull'asfalto colpì l'albanese Corab Xeta, morto dopo 3 giorni in ospedale. Per il sottufficiale Mirko Basconi, di 42 anni, che sparò al ladro in fuga il 1º febbraio 2015 ad Ostra Vetere, la pena è stata ridotta, dandone il primo grado di giudizio a 7 mesi e 10 giorni in appello. Il carabiniere ha sempre sostenuto la tesi della legittima difesa, puntando sulla pericolosità della situazione che si era creata. Basconi avrebbe sparato alle gomme di un'auto di alcuni ladri in fuga ad Ostra Vetere, ferendo ancora Proxeta con un proiettile di rimbalzo dall'asfalto. Dopo 4 giorni di agonia, il ladro morì, motivo per cui i familiari dell'albanese si sono costituiti parte civile.
Nella notte di mercoledì, i carabinieri di Iesi hanno ricevuto una chiamata di un uomo che pretendeva il loro intervento nella sua abitazione in centro a Iesi. Una volta giunti sul posto, i militari hanno trovato l'uomo armato di un coltello che gli avrebbe intimato di sparargli, minacciando di uccidere la madre e la sorella. I carabinieri, dopo una lunga discussione, sono riusciti a bloccarlo e a consegnarlo alle cure del 118. L'uomo, secondo i medici, avrebbe assunto un cocktail di farmaci e alcol con l'intento di togliersi la vita.
Oggi è una data importante, per non dire storica, per la privacy. Infatti entra in vigore la normativa europea sulla protezione dati e riguarda tutta la filiera che accompagna dati personali di ciascuno di noi, coinvolgendo quindi aziende, pubblica amministrazione, professionisti e anche i social. La nuova normativa si basa infatti sul principio di responsabilizzazione di chiunque effettua operazioni di trattamento nell'ambito della propria attività. Rodrigo Delle Donne ha intervistato il dottor Fabrizio Ricciardi dell'ufficio legale della Via Vera Verde Ollus, nonché responsabile della protezione dei dati personali.
Dottor Ricciardi, cos'è un dato personale? Innanzitutto ben trovati a tutti gli ascoltatori di Radio Duomo. Oggi, come avete anticipato, una giornata importante perché finalmente entra in vigore il nuovo regolamento europeo in materia di privacy. La tua domanda è assolutamente pertinente perché il punto di partenza è proprio quello di cercare di capire che cosa si intende per dato personale. Il dato personale, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento, è qualsiasi informazione che riguardi una persona fisica, che sia identificata o identificabile. Quindi il primo tema è quello che riguarda la persona fisica. Non si parla di dato personale con riferimento a persone giuridiche, ma solo ed esclusivamente con riferimento a persone fisiche. Ed è identificabile la persona, che può essere ovviamente riconosciuta, riconoscibile attraverso per esempio il suo nominativo o un numero di identificazione, ma anche attraverso altri dati, come possono essere quelli relativi all'ubicazione, ad un identificativo online, oppure ad altri elementi che vadano a caratterizzare la sua identità fisica, fisiologica, ma financo psichica o economica. Quindi il dato personale è, lato senso inteso, come qualsiasi informazione appunto che riguardi un determinato soggetto, una determinata persona.
Quali informazioni dobbiamo pretendere che ci vengano fornite dai titolari del trattamento quando raccolgono i nostri dati?
Ma i titolari del trattamento, laddove compiono un'attività di raccolta dati nei confronti di un soggetto interessato, devono offrire adeguate garanzie e ovviamente indicare in apposite informative innanzitutto quali sono i dati del titolare del trattamento, cioè noi dobbiamo essere messi nelle condizioni di capire chi tratterà i nostri dati. Devono essere indicati anche i dati del contatto del responsabile della protezione dei dati, cosiddetto DPO, laddove questo sia stato nominato, e poi abbiamo il diritto in qualità di interessati di sapere quali sono le finalità del trattamento, cioè il motivo per il quale i dati ci vengono richiesti, oltre ovviamente agli eventuali destinatari o alle eventuali categorie di destinatari dei dati personali. Inoltre abbiamo anche il diritto di sapere se i nostri dati vengono trasmessi a paesi esteri, quindi non rientranti in questo senso nell'ambito del contesto dell'Unione Europea, ma in realtà abbiamo anche il diritto di avere altre informazioni. In primo luogo, per quanto tempo verranno conservati i nostri dati. Dobbiamo essere inoltre informati del diritto di chiedere al titolare del trattamento di poter accedere ai nostri dati personali e inoltre abbiamo anche il diritto di essere informati della possibilità di proporre reclamo ad un'autorità di controllo nel caso in cui ritenessimo che i nostri dati non siano stati raccolti, trattati o conservati in maniera corretta e lecita.
Cos'è il registro del trattamento?
Dunque, il registro delle attività di trattamento è un dispositivo espressamente previsto dall'articolo 30 del nuovo regolamento europeo che impone appunto ad ogni titolare del trattamento e nel caso in cui vi sia il responsabile, di conservare appunto un registro che contiene determinate informazioni. In particolare devono essere indicati all'interno del registro il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento, le finalità del trattamento, una descrizione poi delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali. Inoltre devono essere indicate anche le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali, e ove possibile anche i termini previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati. Questo a grandi linee il contenuto del registro delle attività di trattamento, che è uno strumento del quale tutti i titolari del trattamento da oggi dovranno dotarsi.
Che consigli possiamo dare alle aziende?
Ma le aziende, io ritengo che innanzitutto non debbano vivere con eccessiva preoccupazione l'entrata in vigore di questo nuovo corpus normativo. Innanzitutto perché la privacy non è nel nostro ordinamento una novità assoluta, ma in realtà esiste da decenni e da sempre è stata oggetto di applicazione concreta, a volte anche inconsapevole da parte dei titolari del trattamento. Bisogna vivere però anche e percepire il senso di responsabilità che questo nuovo regolamento europeo richiede sulla base del principio dell'accountability, quindi il titolare del trattamento deve essere consapevole del trattamento dei dati, delle modalità con cui tratta i dati, deve innanzitutto raccoglierli solo ed esclusivamente per le finalità legittime, lecite e necessarie per lo svolgimento delle attività sue proprie, deve raccogliere i dati pertinenti allo svolgimento delle attività che gli sono richieste e poi deve conservarli in maniera tale da tutelare e proteggere quello che è un diritto fondamentale di ciascun individuo, che è appunto il diritto alla riservatezza, il diritto alla privacy. Quindi il consiglio per le aziende è quello innanzitutto di non farsi prendere dal panico, poi di rivolgersi, se del caso, a professionisti che possano guidarli nel compiere un'analisi della loro attività di gestione dei dati. Ma i migliori soggetti deputati a fare questo controllo sono le aziende stesse, perché nessuno conosce meglio di noi stessi le nostre realtà aziendali. Allora io direi innanzitutto di fermarsi qualche giorno a riflettere, per chi non l'avesse già fatto, sulle tipologie di dati che vengono trattati all'interno dell'azienda, sulle modalità che vengono utilizzate per la conservazione, la raccolta, l'archiviazione e la trasmissione dei dati, e poi chiedersi se le misure che attualmente l'azienda ha posto in essere sono veramente sufficienti per tutelare la protezione dei dati stessi. Laddove questo non dovesse essere effettivo, allora a quel punto occorre sicuramente implementare il sistema di protezione sia digitale sia per l'archiviazione, per esempio, offline dei dati che conserviamo.
Questo pomeriggio alle 19 all'Istituto Panzini verrà dedicata una sala da pranzo a Luciano Chiostergi. Vi facciamo ascoltare una parte dell'intervista che Antonio Vitale ha realizzato con Donatella Chiostergi, figlia di Luciano. Per ascoltarla integralmente vi invitiamo a sintonizzarvi sulla nostra emittente alle 14 nello spazio che dedichiamo alle interviste del giorno.
Un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Duomo Senigallia. Questa mattina abbiamo il piacere di avere come nostra ospite Donatella Chiostergi. Benvenuta Donatella.
Grazie Antonio.
Allora, ti abbiamo invitato qui, sei negli studi di Radio Duomo, per parlare dell'intitolazione di una sala da pranzo a tuo padre Luciano Chiostergi, tra l'altro detto il mago. Ti volevo chiedere, vuoi iniziare dicendo magari qualche parola sull'evento che si terrà appunto questa sera?
È un evento che è graditissimo alla mia famiglia ed è veramente un gran bel riconoscimento per papà. So che la vera anima di questa intitolazione è stata Paola Perlini, che ringrazio con tutto il cuore per l'amicizia nei confronti di papà e della famiglia, ma anche per aver voluto in qualche maniera omaggiare papà di questa cosa. Ringrazio nello stesso modo il preside e l'intera scuola Panzini con tutti i suoi insegnanti vecchi e nuovi.
Diciamo Luciano Chiostergi è un simbolo di Senigallia degli anni 60-70, ha gestito la Rotonda a Mare con tuo nonno, suo padre, Villa Sorriso e non per ultimo il Panzini di Senigallia, che è stato uno dei precursori, quello che ha dato il via a quello che oggi è un istituto eccellente a livello nazionale. Tu non so se sei riuscita a vivere questa fase di tuo padre di costruzione del Panzini, come l'hai vissuta, cosa ci puoi raccontare?
Beh, papà ha cominciato a insegnare al Panzini esattamente un paio d'anni prima che io nascessi e la storia racconta un po' che casualmente avevamo ospite in albergo il preside della scuola alberghiera di Firenze e a papà venne questa idea di poter avere a Senigallia una sede della scuola alberghiera proprio per la importanza di formare personale competente e capace di essere concorrenziale rispetto. E così andò dal presidente dell'azienda di soggiorno dell'epoca, che era Lionello Simoncioni, e gli disse appunto: sarebbe una buona cosa avere Senigallia. E Lionello Simoncioni, che era un uomo estremamente intelligente e capace, si entusiasmò insieme a lui e in qualche maniera ottenne di avere appunto una sede. Cominciarono con una stanza, un'aula del vecchio avviamento professionale e 6 studenti. Tanto che papà racconta nei suoi diari come sia stata veramente una gestione dell'implementamento della scuola, insomma, molto handmade, molto fatto in casa. Ricorda il vecchio Franco Gobbetti, carissimo amico, grande lavoratore, che con papà appunto dalla posa delle piastrelle per la cucina alla posa dei gas e delle macchine lavapiatti e fecero tutto da soli praticamente. E quindi questo aspetto serve un po' per comprendere intanto un'epoca completamente diversa, ma comunque il grande entusiasmo e la necessità di avere appunto in una città turistica del personale capace.
E con questa notizia concludiamo il giornale radio di Radio Duomo Senigallia in Blu. Vi informiamo che la farmacia di turno di oggi è la farmacia Abitabile di Via Capanna 58. Vi ricordo anche gli appuntamenti di questa sera con i film al Cinema Gabbiano. Alle 21.15 verrà proiettato il film Dogman e sempre alle 21.15 il film Montparnasse, femminile singolare. Per conoscere l'intera programmazione del cinema multisala gabbiano, vi invitiamo a visitare il sito cinemagabbiano.it o la pagina Facebook Cinema Gabbiano Senigallia, mentre per riascoltare in podcast il nostro notiziario potete sintonizzarvi sulla pagina Facebook La Voce Misena Radio Duomo o sul sito diocesisenigallia.eu. A tutti un buon proseguimento di ascolto con i programmi di Radio Duomo.